Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. At the age of five, my mother South gonna be the greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun.
Siete sempre all'ascolto di Radio Popolare. E questo è Blues e Dintorni che sta per iniziare. Roberto Caselli in studio e Max De Bernardi come al solito con me. Ciao Max.
Ciao, ciao a tutti, buonasera a tutti.
Allora, sfumiamo su Manish Boy di Muddy Waters per introdurre l'argomento della serata. Diciamo subito che si tratta di un personaggio in qualche modo mitico, molto più conosciuto dei due precedenti di cui abbiamo parlato, vale a dire Robert Johnson e Charlie Patton. Questo si tratta di Mississippi John Hurt, yes. Un musicista che durante il periodo del revival degli anni 60 ha avuto veramente un grosso successo, è riuscito a reincidere anche parecchi dischi e a farsi una vita finalmente più che decente, piuttosto
sì,
buona,
dignitosa.
Dignitosa,
e molti tours nelle università, esatto, molti concerti, esattamente, in giro.
E per cui si è fatto anche conoscere, anche in virtù di questo stile straordinario di finger picking che usa, no? Max.
Bestiale. E infatti è il, come dire, è lo stile che si prende come esempio per il classico finger picking, esatto, a bassi alternati, insomma quello che si sente in tutti i musicisti dal Mississippi John Hurt in poi, che pur essendo un musicista del Delta o comunque della zona del Mississippi di Avalon, appunto, che era nel nord,
sì, proprio a nord, infatti
subiva l'influenza dal punto di vista stilistico molto di più del Piedmont Style, che comunque tutto sommato non è che era molto, gli Appalachi iniziano di lì a poco, quindi con il fatto che il suo spostamento e le sue origini musicali a Memphis, che non era molto distante da Avalon, insieme ad altri come Fury Lewis, come Robert Wilkins, Frank Stokes, aveva questa tecnica un pochino più sviluppata, diciamo così, e anche con una tendenza al finger picking di matrice bianca.
Sì, direi proprio di sì. Che tra l'altro è stato fatto proprio anche da molti songwriter, no?
Esattamente.
Perché insomma la chitarra pizzicata poi dopo è diventato un classico. Lo strumming insomma è stato superato negli anni 60. Insomma,
il picking di Mississippi John Hurt, per quello che dicevo, anche quando si insegna, io stesso quando faccio delle lezioni, parto, se devo fare lezioni di finger picking tradizionale, parto da lui, perché è sempre tutti i vari Grossman, piuttosto che quelli che hanno insegnato chitarra e insegnano chitarra in linea di massima, partono da lui perché è la base classica.
Facci sentire un classico.
Certo, quello che era, adesso abbasso il microfono prima di... Quello che balza subito all'orecchio, diciamo così, è i bassi alternati e la melodia separata dai bassi alternativi. Faccio un esempio.
Riuscire a fare entrambe le cose, esatto, sulla chitarra.
Esatto. Il Mississippi John Hurt era il caso in cui come lo faceva lui, era three finger style, quindi con tre dita. Adesso, esatto, appoggio il microfono sotto. Un suo pezzo, per esempio, la sua versione di John Harry, Spike Drivers. Adesso passo a un'altra famosa, che è Candyman, che è un...
Sì, sé, che poi sentiremo anche dall'originale.
Esatto.
Perfetto, perfetto, che si sente appunto la melodia sotto e l'accompagnamento col basso alternato sopra. Ma insomma, forse è il caso che ce lo sentiamo dall'originale.
Of course.
Io direi che partiamo proprio dalle registrazioni originali del 28, quindi veramente le prime che sono state fatte.
Ed era dove l'avevano spedito a New York.
Sì, l'avevano spedito a New York che poi sarà anche un suo riferimento futuro, insomma, appunto durante il revival che sarà stato scoperto. Bene, ha fatto un primo 78 giri che comprendeva due pezzi, si chiamavano Frankie e Nobody's Dirty Business, che ha avuto successo e per cui l'hanno richiamato subito dopo per fare altre cose. Sentiamoci, esatto, questo Frankie che ha molto il gusto della ballata in realtà.
Sì,
no?
È la sua versione della famosissima ballata Frankie e Johnny.
Frankie and Johnny, esattamente. Eccola qua.
Frankie was a good girl, everybody knew. She paid $100 for Al one suit of clothes. He's a man, and he done it wrong. Frankie went down to the corner saloon. Gonna be gone long. She peeped through the keyhole of the door, spied Albert in Alice's arm. He's my man, and he done me wrong. Frankie called Albert. Albert says, I don't hear. If you don't come to the woman you love, I'm gonna haul you out of here. You's my man, and you done me wrong. Frankie shot Albert, and she shot him 3 or 4 times. Says, throw back, out to smoke him a gun, let him see his Albert dying. He's my man, and he done me wrong. Frank and the judge walked out on the stand, they walked outside beside. The judge says to Frankie, you're gonna be justified for killing a man, and he done you wrong. Dark was the night, cold was on the ground. The last word I heard Frankie say, I done laid old Albert down. He's my man, and he done me wrong. I ain't gonna tell no story, and I ain't gonna tell no lies. Well, I was passed about an hour ago, a girl you call Alice Pride. He's your man, and he done you wrong.
Mm-hmm. Questo era Frankie di Mississippi John Hurt. È come dire, musica completamente da relax per quel che mi riguarda, perché sia la musica che la voce, così molto paciosa, no? Riflettono poi il personaggio in realtà. Il personaggio che era un tipo veramente tranquillo, insomma, nella sua vita, no? Pensate semplicemente che a un'età ormai avanzata si è visto arrivare delle persone che lo cercavano e lui si è subito preoccupato, perché lui distillava del whisky di contrabbando,
sì, come tutti,
moonshine, come tutti, e pensava che fosse l'FBI che veniva a prendere. Invece era semplicemente gente che veniva a proporgli di rifare delle canzoni, appunto, durante il periodo del revival, no? Ecco, quindi questa così sensibilità così molto estrema e anche un po' di ingenuità, insomma, unite, riflettono proprio
lui,
il personaggio.
Prima di che venisse scoperto nel 1928, faceva il sharecropper, quindi
il contadino.
Il mezzadro, diciamo così. Quindi certo, lo ha continuato a fare per il resto della sua vita, perché finiti quel brevissimo momento di notorietà, i suoi dischi poi non vendettero più e ritornò nell'anonimato fino alla riscoperta negli anni 60,
dove appunto fu portato in giro per concerti, soprattutto durante l'università, come facevano i grandi intellettuali di quel tempo, insomma, no? Newyorkesi soprattutto.
Anni fa ebbi, come dire, l'occasione di conoscere o di conoscere, di scambiare due chiacchiere con Dick Waterman, che era l'agente di tutti questi riscoperti, quindi la gente di Booker White, la gente di Skip James, piuttosto che di Mississippi John Hurt, e mi ha confermato che Mississippi John Hurt era quello che aveva più successo durante gli anni 60, era quello che veniva assunto, diciamo così, in tutti i festival, in tutte le università possibili e immaginabili, ed era il personaggio dell'agenzia che veniva più venduto, più richiesto, proprio per quella sua personalità così molto rilassata, molto, a differenza di
empatica anche in qualche
modo, a differenza di Skip James, che era quello che si vendeva di meno, mi disse,
certo,
che era un pochino più ostico forse, mentre il repertorio stesso e la capacità di intrattenimento del John Hurt erano la carta vincente, insomma.
Ricordiamo che, appunto, a proposito di questi concerti, c'è quel doppio LP, che non so se è stato ripreso poi dopo in CD, il Live a Newport, che è veramente splendido, oltre a essere esplicativo, appunto, del suo stile, del suo modo di suonare, insomma. Va bene, cosa dire? Mississippi John Hurt è un personaggio che al pari di tanti altri, appunto, è stato riscoperto, ma forse il maggior successo, stavo pensando, è dovuto anche al fatto che ricordasse molto la tradizione bianca, anche in quel modo di fare, per cui sono cose interessanti da esaminare.
Sì, aveva
perché il pubblico, c'era molto pubblico bianco,
certo,
ad andarlo ad ascoltare, per cui probabilmente
solo nella seconda
quasi solo,
parte,
esatto, della... Per cui forse il sentire un repertorio anche prossimo, come dire, a quello bianco, dava ancora più possibilità.
Sì, lo rendeva sicuramente più potabile,
diciamo così.
Al gusto, al palato dei giovani del folk revival del tempo, insomma. Lo trovavano più, guarda, usiamo la parola orecchiabile, perché è così alla fine.
Va bene, senti, andiamo a sentirci un altro pezzo, dai. Un altro pezzo che giusto per ribadire quello che si stava dicendo, no? Perché si riprende appunto la tradizione bianca in qualche modo, che poi a quel punto non si sa bene se è bianca, se è nera.
Infatti,
perché le cose si mischiavano tra di loro. Il brano che facciamo ascoltare è Steccoli Blues.
Ah.
How can it be? You can rest everybody but cruel Steccoli that bad man. Oh, cruel Steccoli. Mr. Lyon told Steccoli, please
don't take my life. I got two little babes and a darling loving wife. That bad man, oh cruel Stag Lee. I care about you, two little babes, darling, loving wife. You done stole my stuff and hat. I'm bound to take your life. That bad man, oh cruel Stag Lee. When a spy builds a line, he's lying down on the floor. That bad man, oh cruel Stag Lee. Jumma's off the jury, what you think of that? Stag Lee killed Bill's line by the $5 stuck on hand. That bad man, oh cruel Stag Lee. Standing on the gallows, head way up high. At 12 o'clock they killed him, is all glad to see him die. That bad man, oh cruel Stag Lee.
Stoccoli Blues, o Stoccoli semplicemente, yeah. Mississippi John Hurt. Stoccoli è veramente il cattivone della tradizione.
Sì, era una storia, era basato su una storia vera di questo Lee Sheldon, altrimenti noto come Stoccoli o Stag Lee.
Sì, dipende come lo scrivano, sì.
Che aveva praticamente ucciso William Lyon.
Lyon, esatto.
Sì, su una disputa per un cappello,
per lo Stetson.
Nel 1895, roba del genere, si presume sia successo il fatto.
Probabilmente in piena corsa dell'oro, cioè in pieno come dire, spostamento verso ovest, insomma. No?
Sì, e la versione di Mississippi John Hurt non è altro che una delle.
Sì, tantissime, infatti.
Credo,
lo stesso Woody Guthrie aveva fatto.
Sì, sì, 130-140 versioni registrate.
Sì, era proprio un classico, insomma.
Sì, sì. In tutte le salse, insomma.
Infatti. Senti, invece se andassimo a sentire qualcosa di più prossimo invece al blues, anche se in questo caso il blues viene mitigato, hai dato un esempio prima tu, ed era appunto questo Candyman, no? Candyman, che ce lo ascoltiamo, dai.
Certo.
Candy man, it's the candy man.
took all he had. It's the candy man. It's the candy man. If you try his candy, good friend of mine, you sure will want it for a long, long time. It's the candy man. Sweet candy man. Don't melt away, it just gets better, so the ladies say, it's the candy man, it's the candy man.
E questo era Candy Man, l'uomo del candito. Anche non, è, qui... non è difficile individuare cosa sia il candito.
Sì, poi ci sono versi, questo Candy Man in persona di volta in volta dei ruoli diversi,
i venditori,
i venditori di caramelle, di dolcetti strani, anche lo spacciatore di alcune sostanze proibite, anche il tenutario di prostitute, insomma. Ce n'è di... Il tema poi è tradizionale, nel senso che non...
Sì, con un classico doppio senso sessuale.
Sì,
no?
Sì, per forza. Tipico. Quello c'è sempre.
Infatti c'è l'invito poi esplicito appunto agli uomini di tenere le donne in casa quando
sì,
passa il Candyman.
Questo,
no?
Questo Candyman, in particolar modo, seguendo il testo della versione di Mississippi John, è...
palesemente
sessualmente
sessuale, sì.
Related.
Va bene, no, tra l'altro quello che stupisce forse qui tra i pezzi che abbiamo ascoltato è il brano dove lui si scioglie meglio, no? va via di un liscio,
sì,
di un
ha una parte
stupendo.
Di chitarra tra l'altro molto come dire, molto impegnativa per l'epoca. Cioè proprio il bridge, quello che avevo fatto ascoltare
certo.
Leggermente prima, quindi ha un bridge strumentale piuttosto ben pensato, insomma, stilisticamente per essere un pezzo del 1928, che denotava una tecnica da parte del John Hurt superiore alla media, se vogliamo, molto sicuramente superiore a quella dei musicisti del Delta Blues del Mississippi. Perché lui, avendo avuto contatti con musicisti di altra levatura e avendo avuto contatti con Memphis e quindi con una serie di musicisti molto più evoluti, diciamo così, per l'epoca, aveva intrapreso una strada anche stilistica un pochino più impegnativa dal punto di vista strumentale, insieme a quelli che citavo prima.
Certo, diciamo che a scapito del pathos acquista in brillantezza, insomma, in qualche modo.
Esatto, la sua voce, non come si può sentire, non aveva le caratteristiche che aveva la voce che avevamo sentito di Robert Johnson e di Charlie Patton le volte scorse. E quindi
quasi era gioviale più, questa.
Sì, no? era molto la sua, era più intrattenitore a livello,
sì,
di
proprio da intrattenitore.
Sì,
esatto.
Di songster, insomma, molto di più. Ha avuto anche l'occasione per la Library of Congress negli anni 60 di incidere due doppi CD dove ha messo dentro veramente tutto il repertorio possibile e immaginabile, bianco, gospel, ragtime,
sì, quello che stupisce è che fossero veramente a conoscenza di un patrimonio popolare straordinario, visto che non lo faceva neanche di mestiere oltretutto.
Insomma. No, infatti, ma il mestiere era proprio il fatto che doveva intrattenere il pubblico nelle feste del sabato sera.
Sì, però più del posto, insomma, non è che si spostasse un granché Mississippi John.
No, infatti... Però l'area denotava già un cambio radicale di repertorio, non era evidentemente, udibilmente, non aveva la lontananza e come dire, il suono selvaggio che poteva avere un Charlie Patton, che era evidente che era
certo.
era lontano dalle città e lontano da influenze particolarmente, come dire, raffinate. O
sì, è probabilmente anche in un ambiente, cioè filtrato da un ambiente anche più duro probabilmente rispetto a quello di John Hurt.
Assolutamente,
no?
Sì, assolutamente sì. E poi la vicinanza musicale di altri musicisti, a detta anche di lui, che giravano in quella zona molti musicisti bianchi, ebbero un'influenza musicale su di lui di un certo peso, insomma.
Senti, questo Sam McGee, di cui si parla sempre, che è musicista bianco, che anche lui è un grande finger picker, lui da dove arrivava, te lo ricordi?
Da Franklin, Tennessee.
Quindi dal Tennessee, quindi era un po' più spostato rispetto a John Hurt.
Sì, lui era un altro classico esempio di come un musicista bianco potesse eseguire comodamente i due stili senza troppe, come dire, senza troppe benate, perché alla fine questo era la collaborazione fra musicisti bianchi e afroamericani ai tempi era molto più sviluppata, diciamo così, sì, che oggi.
Beh, soprattutto nelle frange più popolari, no?
Sì, sì,
più lavoratrici, si incontravano nei posti di lavoro.
Persino Sam McGee aveva anche lui, insieme a un altro bianco che faceva blues, diciamo così, che si chiamava Frank Hutchinson, che aveva anche lui una versione di Staggo Lee. Il picking era molto simile, aveva questa caratteristica dove Mississippi John Hurt era più tecnicamente appoggiato e più rilassato, probabilmente Sam McGee era un pochino più ritmico, pochino più sincopato. Mi viene da farvi un esempio al volo. Dove...
Ecco, senti, ho notato che ti sei messo i picks.
Esatto, per fare il sound di Sam McGee.
Dopo ci soffermiamo.
Che, per esempio, il Railroad Blues di Sam McGee, che è servito da base a John Fay e a Leo Kottke per fare Last Steam Engine Train Blues, insomma, aveva questa caratteristica che era molto più... faccio ascoltare.
Alza il microfono, Max.
Sì, sì. Dalla differenza di tocco e di tono.
Di velocità.
C'era molta più influenza delle string band bianche nel suono di Sam McGee. Ma il basso alternato preciso e sincopato e ben definito c'era in entrambi e c'era in tutti quei musicisti di quell'area lì, perché doveva servire a far ballare.
Ma l'uso dei picks era semplicemente per alzare il tono del volume?
Sì.
Oppure
John Hurt,
altra caratteristica.
Mississippi John Hurt non usava,
appunto, lui usava forse il pollice, forse basta, forse
ma
neanche.
Infatti nell'unico filmato chiaro che si vede nella trasmissione di Pete Seeger si vede un pollice quasi scavato dalla corda, oltre che aveva le mani da mezzadro, da contadino, aveva questo pollice dove la corda addirittura, cioè, gli aveva consumato
parte del
polpastrello, quindi che è abbastanza normale dopo tanti anni. E poi soprattutto io credo che è a detta non solo mia, ma di tutte le interviste che sono uscite nel corso degli anni, il fatto dei picks era per farsi sentire sicuramente, per evitare di spaccarsi le mani se dovevi suonare a lungo tempo e pizzicare per 2-3 ore in condizioni magari senza amplificazione o altro. Serviva, insomma, in qualche modo avere le mani protette.
È ingombrante tenersi picks, è questione
ma
di
molte persone che studiano insieme a me fanno fatica all'inizio, perché è sempre qualcosa che ti separa dalla corda, no? Quindi c'è qualcosa che ti separa dal tuo suonare allo strumento, però dopo un po' credo che e poi il suono dei picks io li uso sempre nelle serate, perché salvano letteralmente le dita, perché se pesti un po' di più, come io faccio del resto, su una chitarra acustica hai l'esigenza di avere una protezione e nello stesso tempo il volume si amplifica.
Perfetto, lui arrivava da Avalon, Mississippi, giusto?
Esattamente.
E ci ha fatto anche un bel pezzo.
Raise a baby, get your big leg off of mine. Raise a baby, get your big leg off of mine. It's so heavy, make a good man change his mind. I ask you, baby, come and hold my head. I ask you, baby, come and hold my head. Send me away that you'd rather see me dead. I'm going, crying won't make me stay. I'm going, crying won't make me stay. Oh, you cry, father, you drive me away. Crave higher, I like black and brown. Some crave higher, I like black and brown. Black won't quit you, brown won't lay you down. It was late at midnight, moonshine bright like day. It was late at midnight, moonshine bright like day. I seen your pharaoh going up the right away.
Allora, scambio di traccia. Questo non era Avalon Blues, ma era Big Leg Blues.
Sì, infatti.
Cosa possiamo dire di questo pezzo?
Di Big Leg mi è venuto mentre la stavo ascoltando che è in una chiave di re, in posizione di re sulla chitarra, che è di re naturale, quindi è una chiave che non
inusuale.
Molti inusuale o perlomeno poco usata. Invece Mississippi John Hurt aveva in repertorio un 3-4 canzoni in chiave, in tonalità di re, che...
Ma con il capotasto?
No. In re naturale, e usava dei bicordi simpatici che poi sono stati adottati come da migliaia di altri chitarristi dopo, proprio per suonare in re. Mi riferisco a questo. Ora vi faccio ascoltare veloce. Questi particolari licks, quello che è sempre un re a metà del manico della chitarra, ha proprio questo suono, accompagnato dai bassi, è come dire un classico della chitarra finger picking in tonalità di re, usato da migliaia di altri chitarristi.
Ma l'ha introdotta lui proprio questa cosa?
In realtà c'erano dei contemporanei che già suonavano.
Tra quelli noti probabilmente sì.
Però
sì.
È proprio, ritornando brevemente a quello che dicevamo prima, non era una caratteristica del Delta Blues il suonare. Certo. In re, anche se Tommy Johnson, Candide e altri pezzi sono in re, però diciamo che la tonalità di re non era usatissima. Anche lo stesso Robert Johnson ha usato la tonalità di re in un paio di pezzi, imitando palesemente lo stile di Lonnie Johnson, che è un'altra cosa ancora, ma con la caratteristica di suono di Mississippi Johnhart direi che era molto più vicino alla tradizione e al picking bianco come idea e come concetto ritmico, insomma.
Va bene, allora ascoltiamoci adesso finalmente Avalon Blues.
In New York this morning just about 9:30. In New York this morning just about 9:30. Thought of my Maureen album, couldn't hardly keep from crying. Avalon, my hometown, always on my mind. Avalon, my hometown, always on my mind. Pretty mamas in Avalon, want me there all the time. Throwing kisses and waving at me. When the train left Allen, throwing kisses and waving at me. Just come back, Daddy, and stay right here with me. Avalon's a small town, had no great big rain. Avalon's a small town, had no great big rain. Put in mamas in Avalon, sure will spin your chain. Good town, but it's not for mine. New York's a good town, but it's not for mine. Went back to Allen, yeah, where I put him on all the time.
Allora, Avalon Blues, Avalon is my hometown, cos'è che dice?
Always on my mind.
Esatto, yeah. Sempre nella mia mente. La cosa interessante, devo dire, che è stato proprio caratteristico di un periodo storico, no? Appunto quello del revival, è che si era scatenata questa ricerca dei vecchi bluesmen, ma anche cantanti, certo, tradizionali in genere, no? E chi lo faceva in gran parte, sì, erano dei musicologi, degli etnologi, ma erano soprattutto musicisti, in realtà cercavano un po'... Di dei rapporti, anche forse per vedere dal vivo, no, quello sì. che riuscivano a fare, no? È anche il caso di Mississippi Johnhart, curiosa tra l'altro la scoperta, no?
Sì, dicevamo prima di Dick Spotswood, che avendo ascoltato, perché l'aveva la prima volta che è uscita la reissue, insomma, è stato messo su questa Harry Smith, l'Anthology of sì. Folk. E questo Spotswood, sentendo questa canzone Avalon Blues, ha visto Avalon Mississippi, lui si chiamava Mississippi John Hurt, ha detto vediamo un po' se all'ufficio postale di Avalon,
corrisponde John Hurt,
esatto, e praticamente lui e Tom Hoskins andarono ad Avalon e riuscirono a ritrovare Mississippi John Hurt, da lì portarlo a Washington per le prime registrazioni dopo il 1928.
La Library of Congress, dicevi, no?
Sì, Library of Congress, e poi per la Piedmont Records, che erano le prime, quelle della Vanguard, come dicevamo, sono venute leggermente dopo. Poi una volta che ha fatto Newport Folk Festival nel 63 e poi il Philadelphia Folk Festival nel 64, basta,
non ha fermato più nessuno,
è diventato una superstar infatti quello dei musicisti che ci riferivamo prima era che John Fay, anche lui, fece la stessa cosa mandando all'ufficio postale di Aberdeen, Mississippi, una cartolina per Book of White.
Esatto, sì. Esatto. Era un modo anche intelligente questo. Visto che comunque i posti non erano grandi, per cui la gente del posto veniva conosciuta. Va bene, va bene. Senti, ci sono dei libri scritti su Mississippi John Hurt, non ce n'è nessuno in italiano che io sappia.
No, in italiano no, ce n'è uno che al momento non mi sfugge l'autore, ma che io ho letto, e poi c'è un documentario che sono anni che stanno pubblicizzandolo, un documentario biografico su Mississippi John Hurt.
Ma è già uscito?
Ho visto su YouTube i trailers, quindi non si sa.
Quindi uscirà da fra poco, insomma.
Sì, dovrebbe. È chiaro che non avendo, più che altro è una testimonianza, varie interviste e una costruzione biografica successiva, perché di filmati non è che esiste granché.
No, certo, esistono quelli da Newport in poi.
Sì, è pochissima roba, perché su YouTube o comunque sulle solite fonti esistono dei filmati in bianco e nero fatti col Super 8, non sonori, e l'unica testimonianza è quella sonora, è quella di Rainbow Quest di Pete Seeger, dove suona un paio di pezzi. Per il resto non mi risulta ci siano granché di filmati, quindi ci saranno, da quello che ho visto nei trailer, ci saranno tutti questi musicisti che lo hanno conosciuto e che sono ancora tra noi, che racconteranno un po' della sua storia, soprattutto della seconda parte della sua carriera,
quella che è resa più nota. Sì, anche perché adesso, per fortuna, insomma, grazie anche a ricercatori un pochino più recenti, si riescono a trovare libri, perlomeno in inglese, quasi tutti in inglese.
Sì, sì.
Qualche editore lungimirante traduce anche in italiano, insomma, ricordo la Shake, che ha fatto delle cose veramente molto belle, ma il resto, cioè noi, quelli della nostra generazione, queste cose, quel poco che sapeva se le leggeva dalle note biografiche dei dischi, insomma.
Sì,
no?
Sì, soprattutto quelli della Yazoo.
Quelli della Yazoo, che erano straordinari. Ecco, hai scoperto chi
sì,
era.
Sì, questo...
sì, sì, quello ce l'ho anch'io.
Esatto,
in inglese.
It's Life, It's Times, It's Blues, Philip Radcliffe,
esatto. E vabbè, quindi lanciamo questa palla, se qualcuno si vuole, qualche editore lungimirante si vuole tradurre per vendere 25 copie, insomma, forse anche qualcuno di più, però fa un grosso favore alla cultura.
Mi è stato portato recentemente una traduzione di un libro di Gary, l'unico libro di Reverend Gary Davis esistente, che ne parleremo probabilmente la prossima volta.
Sì, sempre della Shake.
Esatto, che mi ha sorpreso il fatto che qualcuno si sia messo lì
a tradurre.
Io avevo comprato in America anni fa, quando era uscito l'originale, e devo ancora rileggermi l'italiano, però per quanto, eccolo lì, sì, sì.
Eccolo qua, Jan Zak.
Esattamente.
Jan Zak, il reverendo Gary Davis, ma ne parleremo bene la prossima settimana, dai.
Esattamente.
Di questo. E, cosa dobbiamo dire? Che è difficile trovare dischi adesso. Io non lo so, io ormai è un po' che non ne compro più, quelli che ho comprato me li facevo, li trovavo, quelli della Yazoo sostanzialmente.
Sì, no? Le Yazoo e altri.
In qualche, insomma, da Buscemi, i soliti classici o da Caruso.
I Vanguard che uscivano, sì, anche in CD, che sono usciti.
Però oggi dove si riescono a trovare questi CD? Perché se vai nei megastore credo che sia un po' difficile che trovi Mississippi John Hurt.
O comunque, sai, si è accumulata una tale quantità di, quando c'è stato l'avvento del CD, è stata ristampata,
sì,
la qualunque, insomma, e quindi ci sono anche delle antologie con dei titoli assolutamente inventati, budget series, quindi economici, con pezzi qua e là che non si sa bene la fonte. Sicuramente su in corrispondenza, insomma, mi non voglio dire Amazon, ma in qualche posto dell'usato
lì li trovi, sì.
È l'unico posto, e però comunque
anche hanno referenti americani, per cui
ma anche qualche, secondo me anche qualche negozio, diciamo così, milanese può avere ancora qualcosa di scorta che viene via pochissimo.
Una volta c'era la IRD, chissà se che aveva l'ira di Dio in quel magazzino,
sì.
era un delirio quando andavi, un delirio di bellezza, sì. Naturalmente.
Certo.
Comunque, vabbè, insomma, questo è. Senti, sentiamoci un altro pezzo di...
Vai.
Di questo. A me piaceva parecchio questo Praying on the Old Campground.
Ah, gospel.
Conosci? È un gospel, esatto.
Sì, sì.
Per cui andiamo a sentire anche qualcosa di diverso rispetto a quello che abbiamo ascoltato fino adesso.
Yes.
There is preaching tonight, preaching on the old campground. There is preaching tonight, preaching on the old campground. Singing tonight, singing on the old campground. There is singing tonight, there's singing on the old campground. There is morning tonight, on the old campground. There's morning tonight, there's morning on the old
Sempre Mississippi John Hurt, il pezzo che avete ascoltato era Praying on the Old Campground. Allora, tu mi hai preceduto mentre ascoltavamo questo disco, perché io in realtà volevo dirti che, stranamente, rispetto agli altri pezzi, questo brano potrebbe essere reso anche piuttosto bene non con l'arpeggio, ma semplicemente con lo strumming.
Esatto, ma è di chiara. Questo fa parte proprio dell'esempio di cui parlavamo prima, della commistione di musica bianca religiosa e non. Questo è un pezzo di gospel, insomma, di musica religiosa,
però,
ma di chiara derivazione bianca. Quindi questo che abbiamo ascoltato in questo caso è un inno. Non è un gospel, ma è un, come chiamano loro, hymn, perché ha una melodia tipicamente è bianca, non so, pentatonica, sono la ripetizione delle stesse cinque note in continuazione che danno la melodia, e a cui venivano sovrapposte tutte le altre voci, insomma. Chi faceva la prima, la seconda, la quinta e così via. Anche la...
Se noi... Questo avrebbe reso addirittura solo vocalmente.
Sì, sì, era come nella famosa "I went down in the valley to pray, standing about the good old day". Quella lì era un altro inno classicamente bianco e classicamente adatto a essere cantato da soli o con le harmony vocals degli altri. Ma era proprio la costruzione e la melodia che erano tipicamente maggiori le note, non c'era nessuna inflessione africana, diciamo così.
Certo. Senti Max, durante i tuoi concerti, no, che fai, ormai ne fai tanti, insomma, per cui chi viene ad ascoltarti? Chi viene ad ascoltare queste musiche qua?
Guarda,
giovani?
Di giovani pochi.
Pochi. Naturale.
E poi... Il nostro, come già ho avuto modo di dirti in passato, il nostro, diciamo così, il mio, nostro pubblico, ormai spero di ritrovarlo tutti gli anni, perché se andiamo avanti così, capito, il giovani ben pochi, anche se devo dire in Italia ogni tanto ho dei riscontri e di interesse da parte di un pubblico relativamente più giovane, insomma è abbastanza difficile, anche mi è capitato e tuttora sono in contatto con dei chitarristi molto giovani che fanno questo genere, che sono molto bravi e così, ma hanno sicuramente una grandissima difficoltà a farsi conoscere, e comunque in Italia non c'è possibilità.
Ma, insomma,
alcuna.
La gente che viene è semplicemente per fruire della musica o è perché è interessata anche, come dire, ai musicisti, è interessata al blues?
All'estero decisamente di più. Hai a che fare sempre con un pubblico che capisce quello che stai dicendo, prima di tutto.
Quello è fondamentale. Anche come rapporto, insomma.
Esatto, capisce la musica che stai facendo, perché la maggior parte di quelli che viene a sentire un tuo concerto, un mio o quello di altri che fanno le mie stesse cose, sanno esattamente cosa stanno ascoltando. Quindi se presenti una cover di Mississippi John Hurt e dici adesso faccio la mia versione di Avalon Blues, sanno la maggior parte, vista l'età e vista la conoscenza musicale, sanno esattamente. Mentre è difficile, secondo me, che sì, è possibile, diciamo così, in Italia che ci sia,
non troppo, insomma,
però noi, pochino, se lo mettiamo, diciamo, proprio a livello di percentuali siamo in perdita,
bassi. Senti, quando tu ripercorri un po' il songbook di John Hurt, per esempio, no, lo riproponi di pari passo o cambi qualcosa?
No, lui stesso non riproduceva i suoi arrangiamenti chitarristici uguali tutte le volte, a parte quando le stesse canzoni fatte nel 1928 e poi negli anni 60 cambiavano, ma le sfumature, quello che ci tengo a riprodurre è il suono, il feeling della, però stiamo sempre parlando di un chitarrista, musicista che sono io nel 2025, che riproduce il suono di un uomo dei primi del Novecento, li deve filtrare un po'.
Vediamo qualcosa che questo musicista del 2025 fa durante i suoi concerti, anche per dimostrare, insomma, quanto vali, ecco, perché insomma...
guarda, alla fine, quando tu incominci a fare questo genere di musica sulla chitarra, lo fai perché piace a te, per prima cosa.
È chiaro, ovvio.
E quindi quello che è venuto dopo è di farne addirittura un lavoro, è una roba che uno non ci pensa all'inizio.
Beh, ricordiamo che tu... Quanti anni è che suoni? Sono veramente
ormai tanti. 40
anni,
passa.
Insomma, per cui 40 anni. Dai.
Allora, vediamo un po' cosa...
Cosa hai voglia di fare?
Una roba, sempre mi è venuto in mente prima con... a proposito di Sam McGee e così, questo Victory Reg, che gliel'ho sentito fare a lui, che ha una... visto che Mississippi John Hurt non faceva in particolare strumentali... faccio un accenno di questo che può ricordare un po' anche lo stile di Victory Reg.
Ci piazziamo, abbiamo un solo microfono per voce e chitarra e si sente.
Sì, vabbè. Adesso ce la facciamo.
Dai. Complimenti, complimenti, Max De Bernardi dal vivo qui a Radio Popolare.
Grazie.
Complimenti Max, davvero. Era la degna chiusura della nostra chiacchierata, perché ormai siamo veramente a fine puntata. Grazie come al solito.
Grazie a te.
Ci sentiamo per la prossima trasmissione,
certo
che sarà
sì.
Dedicata a Reverend Gary Davis. Ci salutiamo con un altro pezzo di Mississippi John Hurt, Spike Driver Blues. Eccolo qua. Va bene, intanto siamo davvero in chiusura, come vi dicevo, finisce qui Blues e dintorni di questa sera dedicata a Mississippi John Hurt. Roberto Caselli vi saluta e vi saluta anche Mark De Bernardi.
Ciao a tutti, alla prossima.
But it won't kill me, but it won't kill me, but it won't kill me. This is the hammer that killed John Henry, but it won't kill me, but it won't kill me, ain't gonna kill me.
Colorado, honey, to my home, honey, to my home, honey, to my home. It's a long ways to East Colorado, honey, to my home, honey, to my home. That's why I'm gone.